Allora, innanzitutto buona serata a tutti, grazie per esservi collegati, quindi per rendere questa serata di Sangha più partecipata. E, l'incontro di questa sera, come un pochino si è anticipato tramite la lettura e anche tramite qualche messaggio che ho girato su WhatsApp, no? Dedicato alla scomparsa, no? Quindi all'arte di scomparire, come il titolo del libro di cui leggeremo una parte. È un libro di cui abbiamo già letto un capitolo, una parte di un capitolo qualche settimana fa, l'aveva proposto Matilde e probabilmente l'avevamo già letto qualcosa. Qualche tempo fa, quando ancora ci trovavamo alla sede, è un testo di un monaco che si chiama Asam Brahm, che vive in Australia e che ha praticato per tanti anni. Ecco Elena, ciao
Ciao
Elena.
a tutti, ciao ciao.
Ha
Ciao.
praticato tanti anni con i monaci della tradizione della foresta thailandese, e in particolare il suo maestro era Acham Chan, che è uno dei maestri appunto della tradizione thailandese, dei monaci della foresta della tradizione thailandese. E la serata si struttura come al solito, non ci sono cambiamenti. E io condurrò una meditazione per lo più silenziosa, e poi ci sarà appunto una meditazione in movimento, ognuno nel proprio spazio, la lettura e poi la parte di condivisione. Quindi non ho preparato neanche un canto della sera, e quindi sarà proprio una serata, contrariamente a quanto lo facciamo di solito, ma anche senza musica, senza canti, senza suoni. Quindi possiamo ognuno di noi cercare di sedere, trovare una propria posizione, soprattutto di cercare di arrivare nella propria posizione, nel luogo in cui ognuno di noi è seduto. Possiamo provare a sentire durante la meditazione anche la connessione che c'è fra di noi, anche se siamo distanti. Possiamo concederci questa serata, questi momenti da dedicare a noi stessi. Cerchiamo di sentire com'è il nostro corpo e possiamo portare il nostro corpo in una condizione di agio. Ci possiamo sedere con agio. La seduta e meditazione non è una lotta, non è un combattimento, non è una gara di resistenza. Possiamo proprio trovare una situazione comoda, ci permetta di respirare in modo corretto, di mantenere l'attenzione, al nostro respiro, al nostro corpo. Portiamo l'attenzione al momento presente, al qui e ora, cercando di lasciare fuori di noi la giornata, le ore che abbiamo vissuto e che ci hanno portato a questo momento, le preoccupazioni, i problemi. Le cose da fare. E quindi possiamo tenere fuori da questo momento anche il futuro. E stare qui, in questo momento. Godersi di questo momento. Portando l'attenzione al respiro, possiamo fare alcuni respiri più profondi. E ascoltare i suoni di campana. Inspirando, sono consapevole che è nella natura del mio corpo ammalarsi. Espirando, guardo questa consapevolezza della natura del mio corpo di ammalarsi. Cerco di stare in contatto con questa consapevolezza. Inspirando, sono consapevole che è nella natura del mio corpo invecchiare. Espirando, non sfuggo da questa consapevolezza. Cerco di rimanere in contatto con questa comprensione. Inspirando, sono consapevole che è nella natura del mio corpo morire. Espirando, so che non ho via di fuga, ma posso rimanere in contatto con questa consapevolezza per comprendere meglio. Inspirando, sono consapevole che la sofferenza deriva dal tentativo di fuggire, di evitare ciò che la realtà, la vita, il mondo mi presentano. Espirando, posso arrendermi a ciò che la vita, la realtà, il mondo mi presenta, fare pace con la vita, il mondo e la realtà. Trovare quindi maggiore libertà, maggiore agio, maggiore serenità. Possiamo ora, poco alla volta, riprendere i movimenti del corpo, stirando un pochino le braccia, le gambe, aprendo poco alla volta gli occhi. Mantenendo la consapevolezza del corpo, del respiro, di ciò che passa per la mente. E possiamo quindi apprestarci ad alzarci per dedicare i prossimi 7-8 minuti ad una pratica di meditazione in movimento che ognuno di noi condurrà nel proprio spazio, nella propria casa, e semplicemente camminando lentamente. Appunto, sempre mantenendo la consapevolezza dei passi del proprio corpo. Ognuno di noi può camminare come vuole, possiamo fare un percorso circolare oppure scegliere un percorso da percorrere avanti e indietro, magari fermandosi. Una volta giunti alla capolinea, diciamo, del percorso, fermarsi per qualche respiro e poi girarsi lentamente, ripercorrere il percorso fino all'altro capo e anche in questo caso rimanere per qualche respiro, ad osservarsi, girarsi e riprendere da capo. Il percorso così per tante volte fino a che non sentirete non sentiremo un suono di campana che porrà fine a questa pratica. Grazie, buona pratica a tutti. Bene. Siamo tutti tornati alla nostra postazione, quindi possiamo dedicarci alla lettura e all'ascolto di questo brano che volevo proporre. Ripeto il titolo per chi non fosse stato collegato all'inizio, che non abbia ricevuto la lettura. Il titolo del libro è L'arte di scomparire di Hassan Bram. Leggiamo proprio l'inizio del libro. E volevo leggere anche la prefazione perché è molto ironica e quindi mi faceva piacere leggerla anche per dare una chiave appunto un pochino più leggera e anche appunto ironica alla serata e alla lettura. E prefazione. Se volete essere qualcuno, non leggete questo libro. Farà di voi una nullità, un non sé. Il libro non l'ho scritto io, è una raccolta di discorsi da cui il redattore ha tolto tutte le battute sceme. E d'altronde le battute sceme non le ho dette io, ma i cinque scanza che pretendono di essere me. Ho un alibi perfetto, io ero assente dalla scena del delitto. Questo libro non dice cosa fare per diventare illuminati. Non è un manuale di istruzioni come consapevolezza, beatitudine e oltre. Opera di quegli stessi pestiferi cinque scanda che si spacciano per Hassan Bram. Seguire le istruzioni può solo farvi diventare una persona al quadrato. Invece, questo libro parla di come scomparire vostro malgrado. In più, non scompare solo l'esterno. Anche l'interno, tutto ciò che considerate voi stessi scompare in blocco. Ed è così piacevole, che è pura gioia. Il vero scopo della pratica buddista è lasciare andare tutto, non certo ottenere altre realizzazioni di cui vantarsi con gli amici. Quando lasciamo andare qualcosa completamente, scompare, la perdiamo. Tutti i bravi meditanti sono perdenti, perdono i propri attaccamenti. Un illuminato perde tutto, senza dubbio è il più grosso perdente. Il minimo che potrebbe capitarvi se leggete questo libro e ci capita qualcosa è scoprire cos'è la libertà e di conseguenza perdere tutti i capelli. Che tutti possiate sparire. Non proprio a Sandran, per luglio 2011. Questa era la prefazione di questo libro che ho sempre trovato molto simpatica e che introduce bene questa, appunto, il tema del libro. E allora adesso inizio invece a leggere il capitolo 1. Ne leggerò delle parti, quindi salterò alcuni pezzi perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. La visione d'insieme. Che viviate in un monastero, in città o in una strada tranquilla, fiancheggiata da alberi, di quando in quando avrete problemi, difficoltà. La vita è fatta così, perciò quando avete problemi di salute non dovreste dire, dottore, qualcosa non va, sono malato, ma, dottore, tutto a posto, oggi sono malato. È naturale che il corpo umano si ammali di quando in quando. Com'è naturale che la fossa biologica vada svuotata quando meno te l'aspetti e lo scaldabagno prima o poi si guasti. È naturale che la vita sia così. anche se noi esseri umani ci sforziamo di farla andare liscia, per noi stessi o per gli altri, non ci sono garanzie. Quando siete addolorati o in difficoltà, ricordatevi sempre un'importante definizione della parola sofferenza, chiedere al mondo qualcosa che non può dare. Pretendiamo l'impossibile dal mondo, chiediamo una casa, un lavoro perfetto e che tutto ciò che costruiamo e organizziamo con tanta fatica funzioni perfettamente, al momento giusto e al posto giusto. Chiaramente è una richiesta che non può essere esaudita. Vorremmo su due piedi una meditazione profonda, l'illuminazione, ma l'universo non funziona così. Se chiedete qualcosa che il mondo non può darvi, sappiate che state chiedendo di soffrire. Perciò, che si tratti del lavoro o della meditazione, mettete in conto che di quando in quando qualcosa andrà storto. Non potete chiedere al mondo qualcosa che non può darvi, ma potete osservare. Non potete convincere il mondo ad andare in una certa direzione, ma potete comprendere, accettare e lasciare andare. Più resistete al corpo, alla mente, alla famiglia, al mondo, più fate danni e più soffrite. A volte, quando lo capiamo e guardiamo la nostra vita da una certa distanza, ci appare il quadro d'insieme. Vediamo che non c'è niente di male nel monastero, in noi stessi, nella vita. Capiamo che per sua natura il mondo va storto, cioè quello che il Buddha ha chiamato la prima nobile verità della sofferenza. Lavori, lotti, ti affanni per migliorare la tua vita, la tua casa, il tuo corpo, la tua mente. E tutto va a rotoli lo stesso. La motivazione della pratica è comprendere la sofferenza. La contemplazione della sofferenza, dukkha, è un aspetto importante di una vera pratica buddista. Non cerchiamo di controllare la sofferenza, ma cerchiamo di comprenderla studiandone le cause. È un punto importante della pratica, perché la maggioranza degli esseri umani, quando incontra la sofferenza, fa l'errore di fuggirla o di provare a cambiarla. Si arrabbia con una macchina perché si guasta, anche se è naturale che un macchinario si guasti. Qualcosa va storto e noi ne soffriamo. Dovremmo cambiare atteggiamento e smettere di combattere. Quando smettiamo di combattere con il mondo, iniziamo a comprendere la sofferenza, la nostra reazione cambia. Questa nuova reazione si chiama Nibbida. La Nibbida è la risposta che nasce dal comprendere il corpo, la mente, il mondo. Comprendi la natura del buddismo, del farsi una famiglia o fondare un monastero, della vita sociale. Sai che sarà insoddisfacente e che ci saranno problemi. Sei abbastanza saggio da non evitarli e non cercare di cambiarli. Capisci che i problemi fanno parte integrante del samsara. È una delle grandi intuizioni che spinse il Buddha a dare il suo primo insegnamento, il Dhammacakkappavattana Sutta. Comprendere che la sofferenza è connaturata al samsara trasforma la nostra reazione. È come quando cerchi di togliere le parti guaste da una mela marcia per mangiare il resto. Se sei saggio, vedi che la mela è tutta marcia e che la sola risposta possibile è la Nibbida. Respingerla in blocco, considerarla inappetibile, disinteressarsene e gettarla via. Capisci di non avere bisogno di quella mela, puoi lasciarla andare. È importante comprendere che la sofferenza è connaturata al mondo, vedere l'assoluta pervasività del dolore e dell'insoddisfazione. Non possiamo controllarla, né abbiamo i poteri di risolverla o porvi rimedio. Osservare e comprendere questo ci dà la motivazione e l'incentivo a intraprendere il sentiero. Secondo il Sutta, vedere che tutti invecchiano, si ammalano e muoiono, spinse il Buddha a cercare una risposta alla sofferenza. Capì che anche lui era soggetto a invecchiare, ammalarsi e morire, che non era immune da queste cose. Perciò si sentì motivato a cercare una soluzione al problema. Ognuno di questi tre problemi riguarda direttamente anche voi. È ciò che vi riserva il futuro. Non c'è dubbio che invecchierete, vi ammalerete e morirete. Non potete farci nulla. È la realtà della vostra esistenza, del corpo umano e di tutto il resto. Tutto invecchia, si disfa e muore. Tutto va storto e si guasta. Il futuro Buddha era abbastanza saggio da capire che non poteva evitare la sofferenza, malgrado le molte qualità spirituali e i meriti accumulati. Doveva scoprire un modo diverso di rispondere, comprenderla pienamente, sganciarsi. Nel Dhamma Chakka Pavattana Sutta si dice che la prima nobile verità della sofferenza deve essere compresa completamente. In altre parole, non cerchiamo di vincere la sofferenza, non cerchiamo di cambiarla, non cerchiamo di edulcorarla o eluderla, ma cerchiamo di comprenderla. I periodi difficili sono ottime occasioni per fermarsi e incontrare la sofferenza, comprenderla pienamente e non tentare la scorciatoia dell'evasione. Per la maggior parte degli esseri umani è normale imboccare certe vie di fuga di fronte alla sofferenza o ai problemi. Fantasticare, guardare film, navigare in internet, leggere, chiacchierare, bere una tazza di tè o di caffè, andare a fare quattro passi. Da cosa ci allontaniamo in realtà? Cosa cerchiamo in quelle fantasie? È una risposta abituale al fatto che le cose non vanno come dovrebbero, non sono soddisfacenti. Se ci tenete a realizzare qualcosa nella vita, monastica o laica che sia, se volete diventare saggi e liberi, il Buddha vi consiglia di comprendere la sofferenza. Se ci riflettete, vi renderete conto che tutti soffrono. Nel Therigatha c'è la famosa storia di Kisa Gotami. La strategia del Buddha per aiutarlo a superare la pena e la sofferenza per la morte di suo figlio, di cui Kisa Gotami era madre, fu dimostrarle che anche gli altri muoiono, che la morte del bambino non era un evento isolato nell'universo, ma era legato a tutte le altre morti. Il Buddha aiutò Kisa Gotami a comprendere quella sofferenza che chiamiamo morte. La morte è normale, è insita in tutte le cose, e ovunque, è ovunque, non possiamo evitarla. Perciò, invece di risolvere il problema risuscitando il bambino, il Buddha cercò di far capire a Kisa Gotami l'universalità del problema. Comprendere non significa solo accettare, perché questo non basta. Cosa vuoi farci? La vita è così, ma che importa? Non è una risposta adeguata. Quando inquadriamo bene il problema della sofferenza, la sorte che ci attende, in cosa consiste veramente la vita? La risposta naturale è una sola. Non è né l'evasione né l'accettazione di quel che viene. È la Nibbida. Nibbida significa sganciarsi, voltare le spalle a quella che chiamiamo vita. Volendola cambiare, ci invischiamo di più. Accettandola, siamo comunque invischiati. Sganciarsi è la risposta giusta. Sganciarsi significa lasciare stare, distaccarsi, non preoccuparsene più. Restare fermi senza immischiarsi nell'esperienza. Quando non ci immischiamo, prendiamo le distanze dalla vita. È quasi un gesto di rifiuto, un genere di rifiuto che fa scomparire le cose. Salto, vado al paragrafo successivo. Non sono affari miei. Se osservate la vita, vi accorgerete che sfugge completamente al controllo. E quello che non posso controllare non è affare mio. È un simpatico motto che mi ha aiutato a meditare e che consiglio a tutti. Di qualunque cosa si tratti, anche se riguarda il monastero, mi dico, non sono affari miei. Le vicissitudini della rete idrica, della gente che va e viene, del cibo che viene offerto, del clima, non sono affari miei. Come vi trattano, cosa vi dicono, non sono affari vostri. Sono affari degli altri, è il loro karma, voi non c'entrate. Se siete suscettibili alle parole altrui o vi lasciate ferire o intimidire, Ricordate il consiglio del Buddha a suo figlio Rahula? Sii come la terra. Sulla terra la gente può urinare o defecare, vomitare o picchiare il fuoco. Si scarica sopra ogni genere di rifiuti, ma la terra non si lamenta mai, accetta tutto. Sulla terra la gente fa anche belle cose, pianta giardini o meglio ancora costruisce monasteri, ma la terra non reagisce, qualunque cosa le facciano. Quindi fate come la terra, siate impassibili, qualunque cosa facciano o dicono gli altri. Se vi lodano, se vi criticano, sono affari loro. Non fatevi influenzare dalle parole altrui, buone o cattive. Se seguite il motto, non sono affari miei, non potranno turbarvi. Salto ancora un paragrafo e vado a risolvere il problema. Quante volte avete cercato, anzi no, scusate, salto anche questo e vado a pagina 18. Tendere al vuoto. Quando comprendi la sofferenza del mondo, vedi il mondo come un cumulo di spazzatura. E dal momento che spazzatura ti sganci. Quando ti sganci, il mondo sfuma. Questo è il viraga. Accade da sé, non lo provoco deliberatamente. Non è una scelta, un atto di volontà, un desiderio di eliminare qualcosa. Fai volentieri a meno della gente, dei corvi, delle formiche, del freddo, no? Semplicemente smetti di preoccupartene. Quando capisci fino in fondo che non sono affari tuoi, tutto si dilegua e svanisce. Il senso profondo della semplificazione, della rinuncia ai possessi è qui. Rinunci non solo ai beni materiali, ma ai possessi mentali, le vecchie abitudini, gli antichi rancori, le opinioni consolidate, a cui ti aggrappi e a cui tieni tanto. Abbandoni tutto ciò che ti logora, ti confina e ti limita. La maggior parte della gente è prigioniera del proprio passato, si identifica con il passato e lo considera il proprio sé, atta. Credendo di essere il passato, se ne fa carico, ci resta attaccata e soffre in proporzione, ma non è obbligata a farlo. Lasciare andare il passato è possibile. La porta del carcere è sempre aperta, si può uscire in qualunque momento. Non pensate di dover risolvere a uno i problemi del passato. È il senso di colpa a farvelo pensare. Potete lasciare andare in blocco, lasciarlo andare in blocco. Potete abbandonarlo e lasciarlo svanire se ne avete il fegato, oppure se avete il fegato di farlo. Vado alla fine del capitolo, a pagina 24. La chiave è la comprensione. Per meditare non occorre fissare l'attenzione sul respiro, sforzarsi di lasciare andare il passato, il futuro o zittire la mente discorsiva. Basta contemplare la sofferenza e comprenderla direttamente, in qualunque forma si presenti. Scoprirai che, se lo comprendi, il mondo scompare. Quel mondo che una volta era il tuo parco giochi perde importanza, smetti di frequentarlo. Il parco giochi dei sensi, del passato, del futuro, del sesso e dei sogni sfuma. Succede non perché lo fai succedere, ma come reazione spontanea di una mente che conosce la sofferenza. La meditazione prende il posto delle cose che cominciano a sfumare. Nessuno diventa un meditante. La meditazione avviene. È un sentiero, un percorso. E questi sono cartelli stradali, punti di riferimento lungo la via della completa vacuità e cessazione. Accade da sé quando ti sganci e lasci andare. Il Buddha insegnò che la sofferenza deve essere compresa pienamente. Quando incontrate qualunque tipo di difficoltà o problema, delusioni, dolore fisico o mentale, non rifiutateli, comprendeteli. Invece di metterlo sotto il tappeto, esaminate, inquadrate bene il problema, finché non svanisce e capite che non vi riguarda. A quel punto il collegamento con il mondo esterno si interrompe e inizia il collegamento con il mondo interno. Vi muovete in direzione opposta, non più fuori verso il mondo, ma dentro verso la mente. Alla fine lascerete andare anche la mente e farete esperienza della completa cessazione del Nibbana. Sarete uno degli Arhat. Sarebbe proprio bello. Ascoltiamo un suono di campana.